di Giovanni, dal versetto 43 a 51. Il giorno dopo, Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea. Incontrò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo era di Bethsaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo incontrò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth. Natanaele esclamò: da Nazareth può mai venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse io ti ho visto quando eri sotto il fico. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Ancora una volta c'è questa indicazione il giorno dopo, quindi siamo arrivati già al quarto giorno, il giorno della creazione del sole, della luna e delle stelle. Chissà che anche questo non sia significativo per la conclusione del discorso di Gesù con Natanaele: vedrete il cielo aperto. Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea. La Galilea è un luogo distante da Gerusalemme, distante soprattutto perché i giudei, i capi giudei, non hanno giurisdizione sulla Galilea. Sulla Galilea c'è il re Erode. La Galilea è un luogo di confine tra Israele e i pagani, quindi è un luogo dove la fede è sempre in pericolo, un luogo dove è possibile che la fede si mescoli con elementi estranei. Gesù sceglie questo luogo, pericoloso per la fede, quindi per lui, per la sua missione, anche un luogo di missione per mantenere, per incominciare a aiutare Israele fedele a mantenere pura la propria fede. Ma è anche un luogo sicuro da interferenze dei giudei e dei farisei, quindi un luogo dove lui può sentirsi più libero e dove anche gli uomini possono sentirsi ed essere più liberi di aderire a lui. Incontrò Filippo. Già il nome Filippo è un nome greco che lascia intravedere quindi gli influssi estranei sul popolo. Gli disse: seguimi. È la prima volta che Gesù dice questa parola: seguimi. Non sappiamo se Filippo era del cerchio della cerchia di Giovanni Battista? Probabilmente no. Uno dei discepoli non preparati, quindi. Finora i discepoli che erano giunti a lui venivano dalla preparazione di Giovanni. Ora Gesù ha intravisto o intuito che è volontà di Dio che lui cominci a formarsi un popolo, una comunità, proprio perché senza che lui li cercasse i primi discepoli sono venuti da lui. Quindi ha visto in questo un segno della volontà del Padre. E allora egli stesso comincia a chiamare: seguimi. Prende coraggio per invitare, chiedere o comandare a qualcuno di andare con lui. Questa parola assomiglia a quella che Elia aveva detto ad Eliseo. Elia aveva gettato il proprio mantello su Eliseo per fargli capire che ormai apparteneva al profeta, che ormai doveva andare con lui, che apparteneva a Dio. Una chiamata imprevista e inaspettata, così anche questa di Filippo, una chiamata imprevista, inaspettata. Filippo era di Bethsaida, la città di Andrea e di Pietro, quindi può darsi che almeno un po' di amicizia tra questi tre ci sia stata. Filippo va a trovare Natanaele. Filippo è contento di questa parola che ha ricevuto da Gesù. Probabilmente collegando questa chiamata a quella di Elia e di Eliseo, gli si aprono gli occhi per vedere in Gesù colui di cui ha scritto Mosè e di cui hanno scritto i profeti. Può darsi che Natanaele e Filippo siano degli studiosi delle scritture, proprio perché questa definizione di Filippo riguardo a Gesù è una definizione molto importante, che ha origine proprio nello studio delle scritture, colui di cui hanno scritto Mosè e i profeti. È quindi l'atteso, il promesso, la parola che Dio dà al popolo e al mondo. Mosè ha scritto per il popolo, i profeti hanno allargato la visuale a tutto il mondo. Quindi Filippo era in attesa e adesso vede realizzata la sua attesa del Salvatore, per, non solo per il popolo, ma anche per tutta l'umanità. E in questo si distingue anche l'attesa e lo sguardo di Filippo verso Gesù da quello dei giudei. I giudei si riferivano soltanto a Mosè e quindi erano chiusi nella loro legge, erano chiusi in una visione limitata al proprio popolo. Filippo e Natanaele non guardano solo a Mosè, ma guardano anche ai profeti, quello che hanno scritto i profeti. Quindi sono capaci di una visione più aperta, sono capaci di cogliere in Gesù dei segni più profondi. Si accontentano solo della legge, dell'osservanza alla legge, ma che guarda anche allo spirito. I profeti avevano parlato dello spirito, della vita interiore. Quest'uno di cui hanno scritto Mosè e i profeti si chiama Gesù, è figlio di Giuseppe, viene da Nazareth. Il nome Gesù è un nome che ha a che fare con Dio. Dio salva, quindi è il Salvatore. Figlio di Giuseppe è un uomo concreto. È presente nella carne e nella storia del popolo. Ed è di Nazareth. La provenienza da Nazareth può essere soltanto un'indicazione geografica, ma importante, verrà scritta anche sulla croce, Nazareno. Ed è importante per il significato anche di questa parola, perché nella parola Nazareno c'è dentro il termine Neseo, o non so se si pronuncia così, comunque in ebraico, che vuol dire germoglio. Quindi il Nazareno, colui che viene da Nazareth, per un'applicazione della parola così più banale, più semplice, ma per uno che legge i profeti, questo termine richiama molte profezie, dove colui che verrà, colui che salva il popolo, il Messia, è chiamato il germoglio. Per esempio, nella profezia di Zaccaria 3:8. Ecco, io manderò il mio servo germoglio. E poi ancora 6:12. Ecco un uomo che si chiama Germoglio, spunterà da sé e ricostruirà il Tempio del Signore. Sì, egli ricostruirà il Tempio del Signore, egli riceverà la gloria, egli siederà da sovrano sul suo trono. Quindi è una parola abbastanza precisa, anche che Gesù realizzerà. Anche Isaia 11:1, famoso passo, un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo spirito del Signore. E anche Geremia 23:5, verranno giorni nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà davvero re e sarà saggio. Regnerà davvero re. E ancora Geremia 33:15, in quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio legittimo. Egli esercerà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato. Come la parola salvezza e germoglio sono unite, quel nome di Gesù e Nazareno. Natanaele, per tutta risposta, fa un'ironia sul paese di Nazareth. Da Nazareth può venire qualcosa di buono? Che cos'è buono? Da Gesù sapremo che buono è Dio soltanto. Qualcosa di buono è qualcosa che viene da Dio, quindi. Le cose di Dio possono venire da Nazareth? Ed è la domanda che noi possiamo continuamente farci. Possono venire cose di Dio da un peccatore? Da me? Da chiunque? E la risposta ce l'abbiamo già nella scrittura. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole, ciò che nel mondo è tolto, ignobile, disprezzato, questo lo dice San Paolo. Ma già sappiamo come a Gedeone Dio aveva detto che lui non guarda il numero e la forza dell'uomo. E poi anche a Samuele Dio aveva detto: il Signore non guarda l'apparenza, ma guarda il cuore. per cui non aveva scelto il figlio di Jesse più grande e più robusto, dall'apparenza più forte, ma quello più piccolo e più addirittura tenuto lontano da casa. Dio ha scelto ciò che è stolto, ciò che è debole, ciò che è disprezzato. Quindi qualcosa di buono viene da Dio e Dio lo può far saltare fuori da qualunque parte, anche da quel paese che gli uomini disprezzano, anche da quella persona che gli uomini non guardano. Filippo non trova nulla di meglio che dire vieni e vedi. Filippo non si ferma a discutere con Natanaele, ma gli dice vieni, fa la sua parte di fatica, fa i suoi passi, non fidarti di te stesso, non essere caparbi o fissato su prevenzioni o pregiudizi, vieni e vedi, costata pure tu. C'è umiltà dentro questo invito di Filippo. Lui non vuole convincere con le proprie parole, imporre il proprio discernimento a Natanaele, ma lo invita a rendersi conto di persona, ad avere un incontro a tu per tu con Gesù. L'esperienza diretta nell'incontro con il Signore non è sostituibile da descrizioni, lo studio non risolve tutto, anzi, l'incontro con Gesù non lo si può ragionare, non si può farne oggetto di discussione. O lo incontri tu, altrimenti resti nel tuo orgoglio. Questo valeva per Natanaele, questo vale anche per noi. Ogni incontro con Gesù, anche nei sacramenti, è un incontro unico. E uno che incontra Gesù può rendersi conto, perché in quell'incontro l'uomo viene amato, ed è solo nell'amore che si aprono gli occhi, che viene manifestato qualcosa di Dio, la verità di Dio e l'amore di Dio. Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro. Strano, cioè non è strano, è sempre così, è Gesù che vede per primo. Anche se Natanaele comincia a fare i passi, gli viene incontro, ma è Gesù che ha l'iniziativa, che lo incontra per primo con lo sguardo. Gesù vive, è Gesù che vede per primo ed è Gesù che parla per primo. Natanaele è visto e ascolta. Che cosa ha visto Gesù? Anzitutto ha visto i passi di Natanaele. Natanaele si è mosso all'invito di Filippo. Cioè, Natanaele non è rimasto chiuso nella propria prevenzione, ma è un uomo onesto, questi passi che lui fa manifestano l'onestà di fondo, umiltà anche e obbedienza all'amico, accetta la proposta di Filippo, è disponibile al fatto che Dio possa avere delle sorprese, è disponibile al fatto che Dio possa agire in maniera imprevista. Quindi è aperto all'azione di Dio. Gesù vede questo anzitutto nei passi di Filippo. E Gesù disse di lui, ecco veramente un israelita in cui non c'è inganno. Ecco un israelita, cioè un membro del popolo di Israele. Non dice un giudeo, perché i giudei sono quelli che sono sicuri di sé. Invece l'israelita chi è? È l'erede di Israele, di Giacobbe, dell'uomo che ha lottato con Dio direttamente, che non è andato davanti a Dio con delle prevenzioni, ma ha dovuto lottare con Lui. L'israelita di Israele è quindi il popolo umile e fedele, secondo la profezia di Sofonia 3:12. Farò restare in mezzo a te un popolo umile e povero. Confiderà nel nome del Signore il resto di Israele. Non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta, in cui non si trova inganno. Ecco un vero israelita in cui non c'è inganno. Questo è Natanaele, secondo la definizione di Gesù, e corrisponde alla profezia di Sofonia. Non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta. È un vero israelita, quindi umile e povero, appartiene a questo popolo che è il resto che Dio si è conservato all'interno del grande popolo che rifiuta l'amore. Che significa questo in cui non c'è inganno? Anzitutto vuol dire che non segue idoli, non segue vanità, perché sono gli idoli l'inganno. Quindi non segue se stesso, non segue interessi personali, non segue le proprie convinzioni, non è ingannato da queste cose e non inganna gli altri. E in fondo questo succede a Natanaele perché egli non si fida dell'uomo, ma cerca i segni di Dio. Non si fida di se stesso, non si fida di chiunque, solo per il fatto che venga da Nazareth, non si fida, ma verifica quello che è buono, quello che è di Dio. Gli uomini non lo entusiasmano e quindi non lo deludono. Egli non è orientato all'uomo, è orientato a Dio. Perciò si può dire, in lui non c'è inganno. Natanaele rimane meravigliato di questa espressione di Gesù. Non la rifiuta, questa definizione, ma dice, come mi conosci? Come mi conosci? Natanaele si sente scoperto nel profondo. Gesù ha visto in lui qualcosa di Dio. Ha visto in lui e ha messo in luce di lui una fedeltà a Dio. Natanaele così si sente non solo scoperto nell'intimo, ma anche amato. Perché per poter scoprire in una persona qualcosa di Dio, bisogna amarla, questa persona. Così Natanaele si sente amato da Gesù, preceduto nell'amore. Gesù è sempre colui che viene, ma che c'è già, che è prima. Gesù ha già cominciato ad amare Natanaele prima che lui si accorgesse di essere amato. E allora Gesù gli risponde, prima che Filippo ti chiamasse, ti ho visto quando eri sotto il fico. Prima che Filippo ti chiamasse, sì, c'è stato un uomo che ti ha risvegliato, che ti ha invitato. Però prima che l'uomo ti avesse svegliato, chiamato, io ti avevo già scelto, io ti ho visto, io ti ho già amato. Non so se avete notato quante volte in questi brani c'è la parola vedere. Giovanni vede, Giovanni Battista, Gesù vede, i discepoli vedono, ma soprattutto Gesù vede, fissa lo sguardo. L'importanza degli occhi, del vedere. In fondo questo vedere è un'espressione di quel vedere che c'era all'inizio della creazione. Dio vide quello che aveva fatto ed ecco, era cosa buona. Quindi questo vedere è un partecipare alla vita di Dio, all'opera di Dio. Dio vede. Ti ho visto quando eri sotto il fico. A noi la pianta del fico non dice molto, ma a un buon ebreo poteva dire qualcosa, perché secondo delle tradizioni rabbiniche il fico era l'albero della conoscenza del bene e del male. Con le foglie di fico si erano vestiti all'inizio, avevano cercato riparo gli uomini quando si sono accorti di essere peccatori. Quindi ti ho visto sotto il fico, può essere recepito da Natanaele questa espressione come il fatto di essere scoperto anche lui come figlio di Adamo, peccatore, che ha bisogno di nascondersi, quindi che ha bisogno di misericordia. Sa di essere peccatore stando sotto il fico. Però il fico ha anche un altro significato. Secondo Zaccaria, profeta, 3:10, dice così: ogni uomo inviterà il suo vicino sotto la vite e sotto il fico. Ogni uomo inviterà il suo vicino sotto il fico. Quindi questo, se l'invitare il proprio vicino è segno di armonia, è segno di pace, è la vita paradisiaca, è il ritornare alla comunione con Dio. Ti ho visto sotto il fico, quindi può voler dire: ho visto che sei un poveretto, un peccatore, umile, ma che sei generoso, che sei capace di comunione, sei uno che vuole veramente vivere secondo l'amore di Dio. Così Natanaele, da questo essere visto, si sente accolto come povero, come generoso, si sente amato, possiamo dire si sente salvato. E così esplode in quella confessione: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Rabbì. Natanaele coglie Gesù come maestro, come proprio maestro. È una parola che indica confidenza, Rabbì. Tu hai da insegnarmi. Così Natanaele si professa, lascia vedere la propria umiltà. Tu puoi, hai da insegnarmi. Tu sei il figlio di Dio. Cioè tu manifesti Dio, ricevi tutto da Dio e doni quello che è di Dio, soprattutto l'amore. Il re di Israele, rappresenti Dio per il popolo, per i fedeli, sei la guida di Dio per noi. Ora queste parole di Natanaele sono risposta alla parola che Gesù aveva detto. Gesù aveva fatto riferimento alla profezia di Sofonia. Ecco un vero israelita, il resto di Israele in cui non c'è lingua fraudolenta. Gesù aveva fatto riferimento a quella profezia e Natanaele, nella sua risposta, fa riferimento alla stessa profezia. Qualche versetto dopo, Sofonia 3,15, dice: Re di Israele è il Signore in mezzo a te, tu non vedrai più la sventura. 17. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Esulterà di gioia per te, ti rinnoverà con il suo amore, si rallegrerà per te con grida di gioia come nei giorni di festa. Gesù fa riferimento al profeta, Natanaele risponde con quello che il profeta diceva: tu sei il Figlio di Dio, Salvatore potente, il Signore tuo Dio in mezzo a te, il Re di Israele, Re di Israele è il Signore in mezzo a te. Quindi Natanaele professa la propria fede nelle profezie che si realizzano in Gesù. Gesù è la presenza di Dio in mezzo al popolo, come Figlio per Dio, come Re per il popolo, come maestro per le singole persone, come maestro per lui. Professa Natanaele la fede in Gesù come Messia che inaugura i tempi messianici. Questa gioia esulterà di gioia per te, è la gioia dei tempi messianici. Natanaele, nell'amore che riceve da Gesù, da cui si sente amato, scopre, trova lo spunto per la fede, per credere. Gesù si meraviglia: poiché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico, credi? Cioè Gesù vede che l'atteggiamento di Natanaele è fede, è adesione, adesione a lui, alla sua persona, quindi fede vera. È una fede che si basa su quello che Gesù ha detto di lui, cioè che si basa sull'esperienza di amore che Natanaele ha fatto, su un'esperienza personale. Una fede basata sull'esperienza personale, privata. Ho scoperto di essere amato da te, quindi credo in te. Vedrai cose maggiori di queste. Quindi per Gesù sì, è fede questa basata sull'esperienza personale, però può esserci una fede basata su qualcosa di più grande. Vedrai, farai esperienza, vedrai cose maggiori. Cioè non basate sull'amore, sul tuo sentirti amato, ma basate su quello che vedrai, che i tuoi occhi vedranno. C'è una fede più sicura, che si basa sulla gloria di Dio che manifesterà in Gesù, quindi al di fuori di sé. E quella è una fede più sicura, e noi lo sappiamo che quando ci basiamo anche noi nella nostra fede sulla esperienza personale, sul sentirci amati, sullo star bene, sul fare esperienze magari sensibili di qualche tipo, questa fede è un po' sempre vacillante, perché può esserci poi il momento della delusione, della depressione, e allora anche la fede vacilla. La fede deve basarsi non solo sull'esperienza, ma la fede deve basarsi sulla realtà oggettiva, su Gesù, non su di noi, non su quello che noi proviamo, ma su quello che Gesù è, su quello che Dio compie in lui. Quindi anche se noi avessimo giorni di tristezza, giorni di abbattimento, giorni di scoraggiamento, ma di Gesù siamo certi perché in Lui abbiamo visto l'opera di Dio, allora la nostra fede non vacillerà. Vedrai cose maggiori di queste. E poi Gesù fa un'affermazione solenne, amen, amen. In verità, tradotto così, è quasi un giuramento. Vi dico, qui Gesù non parla più soltanto a Natanaele, ma a tutta la comunità ormai, anche a noi. Vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. Vedrete, cioè voi stessi potrete osservare, potrete avere la certezza del cielo aperto. E qui è detto in un modo nel testo greco, questo il cielo aperto, e non che si apre e poi si chiude, ma il cielo aperto che rimane aperto, il modo di con cui è usato il verbo in greco, indica questo, così che noi potremmo dire il cielo ormai aperto, che non si chiude più. Il cielo aperto cosa vuol dire? L'uomo può avere comunione, comunicazione diretta con Dio, senza bisogno di Mosè, senza bisogno di intermediari, senza bisogno della legge, senza bisogno di sacrifici, di qualcosa di esterno. L'uomo può avere comunicazione diretta con Dio. Farete esperienza, vedrete, farete esperienza di questa possibilità di comunicare direttamente con Dio, cioè di ricevere e donare amore a Dio. E gli angeli di Dio che salgono e scendono. Qui è un riferimento esplicito alla scala di Giacobbe, a quel sogno che Giacobbe aveva fatto, che è raccontato nel libro del Genesi. Gli angeli di Dio salivano e scendevano sulla scala, la scala che, la cui cima toccava il cielo e che poggiava sulla terra. Qui gli angeli di Dio non hanno più una scala su cui salire e scendere, ma salgono e scendono sul Figlio dell'uomo. Quindi la nuova scala, l'elemento, lo strumento di comunicazione tra cielo e terra è Lui, è Gesù, il Figlio dell'uomo. Giacobbe non sapeva che Dio era là, presente in quel luogo, quando si è svegliato dopo il sogno, ha esclamato, non sapevo che Dio era qui, eppure c'è. Così Natanaele non sapeva che da Nazareth può venire qualcosa di Dio, eppure adesso lo scopre. Gli angeli che salgono e scendono esprimono anche la presenza della gloria di Dio, la presenza di Dio. In Gesù Dio è presente. La scala con la sua, nel sogno di Giacobbe con la cima toccava il cielo. È Figlio di Dio, Gesù. Poggiava sulla terra. Gesù è Figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo è la definizione che Gesù dà di sé e si chiamerà lui quando parla di sé. Dice sempre soltanto Figlio dell'uomo. Perché? Perché non usa il termine Figlio di Dio? Chissà cosa capiscono gli uomini con questo termine. Chissà che immagine si fanno di Dio e quindi del suo Figlio. Potrebbero aver paura. I pagani avrebbero certamente paura di un Figlio di Dio, come Pilato avrà paura quando qualcuno gli mette questa pulce nell'orecchio, se fatto Figlio di Dio. Gli uomini possono aver paura, possono farsi un'immagine di Dio magica. E quindi anche di Gesù un'immagine di un mago, di un terapeuta, di un taumaturgo. Cioè, possono farsi un'idea di lui che non richiede impegno da parte nostra, da parte dell'uomo. Fa tutto lui con la bacchetta magica. C'è questo pericolo, c'è sempre stato e c'è ancora oggi. Il pericolo per cui Gesù lo vuole evitare, dice, sono figlio dell'uomo. È una definizione accessibile agli uomini. Cosa vuol dire figlio dell'uomo? Sono un uomo vero, un uomo vero. E un uomo vero è veramente soltanto Gesù. Perché è figlio dell'uomo. Noi siamo, sì, figli dell'uomo, ma siamo anche figli del peccato. Noi siamo anche figli del diavolo, qualche volta. Siamo figli di egoismo. Non possiamo dire siamo figli dell'uomo, di quell'uomo che Dio ha creato, di quell'uomo che Dio ha pensato, che Dio vuole avere con sé. Solo Gesù è figlio dell'uomo, giunto a pienezza di quell'uomo che rappresenta il disegno di Dio. L'uomo che rappresenta il disegno di Dio è il Verbo che si è fatto carne. Ecco il figlio dell'uomo, perché in lui quello che Dio pensava creando l'uomo, in lui si è realizzato pienamente. Lui è vero uomo che incarna tutto l'amore di Dio, tutta la sapienza di Dio, tutto il disegno di Dio, il progetto di Dio. È il figlio dell'uomo, l'uomo che porta la somiglianza e l'immagine di Dio non rovinata, mentre noi portiamo la somiglianza di Dio spesso rovinata dall'egoismo. Gesù è il figlio dell'uomo vero, uomo non deturpato, non rovinato da nulla. Vedrete i cieli aperti, gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Ecco l'esperienza che noi possiamo fare o faremo, guardando Gesù, stando con Gesù, vivendo con Lui, faremo esperienza della gloria, della presenza, dell'amore di Dio. È un'esperienza diretta. E su questa esperienza, guardando Gesù, può fondarsi una nostra fede più matura, più decisa. Si concludono così le chiamate dei discepoli, i primi cinque, che sono un po' la sintesi di tutte le chiamate che ci saranno nella storia della Chiesa. Ci sono discepoli mandati a Gesù dal Battista, discepoli chiamati direttamente da Gesù, discepoli chiamati e dagli uni e dagli altri, dagli uomini, però tutti sono preceduti da Gesù. È Lui che invita i primi due, venite. È Lui che incontra Simone e dice, tu sei Simone. Seguimi a Filippo, ti ho visto a Natanaele. I passi dell'uomo sono soltanto una risposta all'amore di Gesù. È Lui che sceglie, io ho scelto voi. Tutti questi discepoli esprimono la loro fede e la loro obbedienza, oppure il dubbio prima della fede come Natanaele. Solo Simone tace, e anche il discepolo di cui sarà detto che Gesù amava, cioè il discepolo esemplare, il discepolo ideale, questi due stanno in silenzio. Simone e il discepolo ideale non parlano. La sequela di Gesù non è fatta di parole, ma è fatta di passi concreti dietro a Gesù, fino a lasciarci innalzare con Lui sulla croce. questo silenzio di Simone e il silenzio del discepolo ideale dicono come non basta professare fede a parole, e quella che si professa a parole tante volte è una fede ancora impura. La fede che sarà professata dai fatti concreti dietro a Gesù, fin dentro l'orto degli ulivi, dentro il cortile di Anna, fin sul Calvario, quella fede è la fede che si purifica, è la fede vera del discepolo che giunge alle dimensioni del Maestro. Sia lodato Gesù Cristo.